quindi buon augurio di tempo pasquale. Siamo in quel tempo molto sottolineato, no? Dalla liturgia e dalla tradizione della fede dei credenti, che contempla quest'unico giorno che ci è dato di vivere dopo il mistero della Pasqua, l'unico giorno che si compie appunto con il ritorno del Signore. E chiediamo anche al Signore di accogliere questo invito alla gioia. A volte nel suo aspetto più, come dire, anche più antropologico, psicologico, che sono le sottolineature delle feste, tutta l'ottava di Pasqua, no? Che ci fa stare appunto in modo particolare in quegli 8 giorni, in un giorno solo, ci vuole anche, credo, familiarizzare con la gioia, con l'annuncio di Pasqua, anche perché l'esperienza che facciamo e che anche leggiamo nella vita e nell'esperienza dei discepoli di Gesù è che a questa gioia si fa fatica ad arrendersi, no? Si fa fatica ad accoglierla. Ecco, il testo di stasera ci aiuterà anche a contemplare la fede nel Signore e nel suo amore, che è più forte della morte. E così prendiamo il Salmo 16, 15, quello che comincia con «Proteggi mio Dio, in te mi rifugio», che è un salmo molto caro alla tradizione della preghiera della Chiesa, la preghiera comune della Chiesa. Ci viene messo in bocca tutti i giovedì, prima di entrare nella notte, e ci fa dunque contemplare nel giovedì, settimana dopo settimana, l'ingresso di Gesù nella sua passione, con questa confidenza nel Padre, con questo abbandono nelle mani del Padre. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto Dio. Ho detto Dio, sei tu il mio Signore, sempre di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, e tutto il mio amore.
Si affrettino altro a costruire idoli, io non stancherò le loro libertà di sangue, né brucherò con le mie labbra il loro nome.
Signore, è mia parte di eredità, e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Problemi di microfoni, ma tutto andrà bene. E questa sera abbiamo il testo di Luca 20, 27, 40. E la provvidenza vuole che sia un testo che parla di resurrezione. Siamo nel tempo pasquale. Ecco, e mentre cercate il testo faccio qualche premessa per capire questo mistero della resurrezione. E nel testo si parla dei sadducei che non credono nella resurrezione, e credono anche oggi molti cristiani, tutto sommato, che senso ha la resurrezione. Non ha senso la resurrezione perché la resurrezione suppone per esempio la morte. Oggi la morte è il grande tabù. Non se ne parla, la si rimuove. L'importante è la salute. L'importante è prolungare la vita comunque, con tutti gli accanimenti possibili. Perché poi dopo non sappiamo. L'importante è avere la felicità qui e ora, il futuro non esiste, possiamo distruggere anche il mondo per avere un briciolo di felicità ora, distruggere la famiglia, distruggere tutte le relazioni. Evidentemente in questa prospettiva dove la morte è il grande tabù, non ha senso neanche parlare di risurrezione, infatti molti cristiani parlano o di reincarnazione, che non ha nessun senso. È il contrario della risurrezione, vuol dire disprezzare il corpo, perché l'importante è poi alla fine non incarnarsi più, quindi annullare la vita e essere assorbiti nel nulla, c'è un istinto di morte, perché la vita non ha senso, tanto meno la responsabilità, perché se è fatto del male è responsabile delle vite passate. Quindi cosa vuol dire la risurrezione e anche la morte, per capire la risurrezione? Che una volta la morte era anche il compimento della vita, si trova davanti al mistero dove tutto è rivelato, e si diceva anche nelle litanie subitanea di improvvisa morte, liberamus Domine. Oggi si dice un bel colpetto, senza patire, tutto a posto, no? Fortunato lui. E sono problemi seri. Poi si dava la spiegazione che è il compimento della vita, poi ma perché c'è la sofferenza? E perché c'è il peccato. Poi si tirava fuori il peccato di Adamo, cioè è possibile che dobbiamo tutti pagare il peccato di Adamo? E poi si diceva, anche in modo sbagliato, soffrite pure, poi dopo c'è la felicità e la resurrezione. Beh, non è molto corretto, perché la resurrezione ci dovrebbe far vivere già ora una vita nella gioia e nell'amore. Allora, ci sono tante cose da vedere e vedremo un po' in questo testo e vedere cosa ci dice questo testo sulla resurrezione che adesso leggiamo. Siamo un po' prossimo al tempo attuale.
Ora, avanzati, ecco, i sadducei, quelli che negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi: se il fratello di qualcuno è morto con moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e susciti discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli, e il primo, presa moglie, morì senza figli, e il secondo e il terzo la prese, e così anche il 7. E tutti non lasciarono figli e morirono. Da ultima anche la moglie morì. La moglie dunque, nella risurrezione, di chi di loro sarà moglie, poiché il 7 ebbero in moglie? E disse loro Gesù: i figli di questo secolo sposano e sono sposati. Ora, quelli che saranno ritenuti degni di tenere quel secolo e la risurrezione dei morti, né sposano né sono sposati. Infatti neppure possono più morire, poiché sono come angeli, e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Ora, che i morti si destano, anche Mosè lo indicò a proposito del rovento, quando chiama il Signore, il Dio di Abramo, e Dio di Isacco, e Dio di Giacobbe. Ora Dio non è di morte, ma di viventi, poiché tutti vivono per Lui. Ora, rispondendo, alcuni degli scrivi dissero: Maestro, dicesti bene, e non osavano più interrogarlo su nulla.
Il contesto immediato è la discussione sul potere di Cesare, cosa aspetta a Cesare. Ora Cesare è quello che ha in mano il potere di dare la morte, non sarebbe Cesare. Ora qui vediamo invece il potere di Dio, è esattamente il contrario di quello di Cesare. Cesare dà la morte ai vivi, Dio dà la vita ai morti, per esempio. È ben diverso. E il tema fondamentale è la resurrezione, che è il principio della vita cristiana. Tant'è vero che gli apostoli, quando manca uno da scegliere al posto di Giuda, dicono: scegliamo uno che con noi sia con noi testimone della resurrezione. E gli apostoli e il cristianesimo sono testimoni della resurrezione. E il principio del dinamismo della vita cristiana, Filippesi 3,11, è che in forza della resurrezione poi c'è tutto il cammino, per la gioia della resurrezione. Allora affronti anche la vita, affronti la morte, per giungere alla fine anche tu a essere per sempre con Cristo. E nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 17, si dice: se Cristo non è risorto, vana la nostra fede, vuota la predicazione, non vale nulla del cristianesimo. Quindi con la resurrezione, e si intende resurrezione del corpo, sta o crolla tutto il cristianesimo, al di là di tutti gli edulcoramenti. È la resurrezione corporea, non l'immortalità dell'anima, che è un'altra cosa, un dogma della filosofia greca, che poi può essere anche vero. Qui il problema è della resurrezione dei corpi, come ce n'è credo, come ce n'è i Vangeli, della resurrezione che sepolcro è vuoto, se no sarebbe una menzogna e non è stato trafugato, e come mai non è lì? E questo lo vedremo poi quando vedremo la resurrezione. Il problema della resurrezione non è che Gesù è risorto 2000 anni fa, perché come dice Matteo, la sua morte sono risorti anche molti giusti. Il problema è incontrarlo. E se tu incontri il risorto, cosa capita? Se incontri l'acqua ti bagni, se incontri il fuoco ti bruci, se incontri il risorto risorgi. E quindi vedremo i Vangeli della resurrezione ci faranno entrare nell'esperienza dell'incontro col Cristo risorto, in modo che viviamo già la vita dei figli di Dio. Beh, vediamo adesso il testo e mentre lo spieghiamo cerchiamo di enucleare gli aspetti più fondamentali.
Versetto 27. Ora avanzatisi alcuni dei sadducei, quelli che negano che ci sia la risurrezione, lo interrogarono.
Ecco, qui ci troviamo sulla spianata del Tempio, che sarà distrutto, vedremo, e che Gesù già ha purificato con la frusta, dove sta nascendo il nuovo Tempio che è fatto dalle persone che ascoltano la parola. E qui si fanno avanti i sadducei. I Sadducei facevano parte dell'aristocrazia più antica di Israele, proprietari terrieri, e tutti i sommi sacerdoti erano scelti da loro, i ricchi possidenti, i quali erano legati solo al Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. Poi non hanno mai ammesso i profeti, forse anche perché i profeti parlavano sempre contro le ingiustizie dei ricchi, dei preti e dei potenti, allora era meglio cancellarli, così anche i libri storici, che sono profetici anche quelli, niente. E siccome vedremo in Israele la fede nella resurrezione è venuta lentamente, allora loro negarono la resurrezione. E in questo testo i Sadducei prendono in giro Gesù che parla di resurrezione. Ora, stiamo attenti, per resurrezione innanzitutto non si intende la resurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova o della figlia di Gairo. Quelle sono rianimazioni di cadavere che poi moriranno ancora, che è un'altra cosa. La resurrezione invece è passare col corpo a una nuova forma di vita, che è la vita divina, col corpo. Questi invece sono tornati alla vita mortale. Ed è bello vedere che Gesù ha fatto queste tre resurrezioni che narrano i Vangeli, ma non per far risorgere il morto, poverino, che una volta che è morto dice lasciatelo andare, ha diritto a morire. L'ha fatto uno per dare il figlio alla vedova, se no era proprio nulla la vedova senza il figlio, quindi per restituire la vita alla vedova, mica al figlio. L'altro per restituire la vita al padre, gli dà la figlia, a Gairo. E Lazzaro per le sorelle, che che sono del lutto. Quindi per ridare la vera risurrezione è quella delle sorelle che crederanno in Gesù, non quella di Lazzaro, perché lui là ancora. Lo stesso Gesù morirà. E nella risurrezione, appunto, dicevamo in Israele, presso tutti i popoli c'era il concetto degli spiriti che vagavano dopo morti, quindi c'era il culto dei morti per tenerli buoni. Quindi Israele era vietato questo culto dei morti, la morte era separazione dai vivi, una cosa impura, immonda, perché Dio è il Dio dei vivi, quindi nessun contatto con i morti, basta. E non c'era il culto per non cadere poi in forme idolatriche dei morti. Solo molto tardi nacque la fede nella resurrezione, non dell'immortalità, perché questa c'era già presso i greci, presso tutti i popoli, che lo spirito sopravvive, anche loro in qualche modo lo sapevano. Il problema non è dell'immortalità dell'anima, è il problema della resurrezione. E quando è che l'hanno capito? L'hanno capito per un semplice motivo, molto lentamente. Se Dio è il Dio della vita e noi con la morte siamo separati dalla vita e Dio è nostro amico, cosa vorrà dire? Dio è fedele, Dio è alleato. E se lui vive in eterno, cosa vuol dire? Che è infedele a me perché mi lascia morire. Quindi l'idea e la speranza della resurrezione è nata sia dalla promessa di Dio, dalla parola dei profeti, no? Sia poi dall'esperienza. Se Dio mi è amico, io sono suo, ma anche lui è mio, come vedremo, allora questa relazione è indissolubile. Ma se io muoio, lui mi farà vivere. Ha creato il mondo, cosa gli costa ricrearlo? Quindi è proprio la fede nella resurrezione, non è una deduzione logica, è da un'esperienza di amicizia, di relazione con Dio, che è il creatore del mondo, è il principio di tutto, ed è mio amico, io gli appartengo, ma anche lui appartiene a me. Allora dice, se vuoi, troverai il modo di farmi rivivere. Tanto più che la vita era sempre stata considerata, come è giusto, qualcosa che finisce con la morte, si compie lì, sazio di giorni, si congiunge sul Padre. Che sarebbe orribile vivere in eterno perché non siamo fatti per la vita biologica oltre tot anni. L'abbiamo allungata anche troppo, credo. Abbiamo più esistenza che vita. Si prende l'esistenza, ma la vita è già morta. E vedi i cadaveri ambulanti già anche da giorni, cioè non c'è speranza, non c'è più neanche vita.
Sì, penso che allora alla luce di questo, quando Luca sottolinea gli sadducei sono quelli che negano che ci sia la risurrezione, evidentemente è in gioco non solamente un dato di fede, lasciamo stare adesso quanto poter essere marginale nella riflessione di Israele in quel momento, ma è in gioco la nostra immagine di Dio e la qualità della relazione che abbiamo con Lui. Quindi la riflessione sulla morte, con tutte le ansie, le angosce, le domande o anche le disperazioni che mette in gioco, credo che tirando il cappio arriva al fondo del cappio, arriva questa dimensione qua, l'immagine che abbiamo noi dentro di Dio, la qualità della relazione con Dio. Leggiamo dal versetto 28, tutto il caso che viene sottoposto. Interrogarono dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi, se il fratello di qualcuno è morto, con moglie, senza figli, suo fratello prenda la moglie e susciti discendenza a suo fratello. C'erano dunque 7 fratelli, e il primo, presa moglie, morì senza figli, e il secondo e il terzo la prese, e così anche i 7. E tutti non lasciarono figli, e morirono. Da ultima anche la moglie morì. La moglie dunque della risurrezione, di chi di loro sarà moglie? Poiché in sette ebbero in moglie.
E l'episodio è chiaro, si riferisce anche alla storia di Tobia con Sara, nel libro di Tobia, il capitolo terzo, che sono morti sette fratelli per sposarla, e c'è in gioco la legge del levirato, il Deuteronomio 25, che se uno muore senza figli, il fratello, non ancora sposato, prende la sua donna in modo da suscitargli discendenza, perché non aver discendenza vuol dire essere separato dal popolo dell'alleanza. Cioè, io morirò, ma almeno nei miei figli rimango alleato della vita, in fondo. È una benedizione questa. Tra l'altro anche la concezione del matrimonio in Israele, in terapia monogamica non a caso, perché? Perché la generazione l'uomo genera non per conservare la specie, perché l'uomo non deve conservare la specie e neanche deve conservare la vita. Circa la vita Gesù dice: se uno non perde la sua vita non la salverà. Quindi la vita non è da conservare assolutamente come sembra che adesso sia d'obbligo. La vita la si gioca e si sa che la si perde. E chi la perde la trova, e chi vuol tenerla l'ha già persa, perché diventa egoista e già morto. E anche la riproduzione non è per conservare la specie, perché l'uomo non è di nessuna specie, è immagine e somiglianza di Dio, e della specie di Dio, quindi non bisogna conservare la specie. E qui che è comprensibile anche il celibato. E lo stesso matrimonio, e dice Paolo, è un grande mistero. Dice: vorrei che tutti fossero come me celibi, in 1 Corinzi 7. Poi dice in Efesini 5:32: il matrimonio è un grande mistero. Mistero perché? Perché è un sacramento concreto, il rapporto uomo-donna raffigura il rapporto uomo-Dio. Difatti l'uomo è immagine e somiglianza di Dio in quanto maschio e femmina. Cioè la relazione tra i due è immagine di Dio. Cioè vuol dire amore, fedeltà, alleanza, gioia, fecondità, eterna, insomma. E questa è l'immagine di Dio. Allora si capisce che anche il matrimonio non è per sé per conservare la specie. È qualcosa di più profondo, è segno del nostro rapporto con Dio, come vedremo dopo chiaramente, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, vuol dire che lui è sposato con loro. Quindi è in questa relazione personale dell'uomo con Dio che la più grande dignità c'è da Dio. La più alta dignità della Bibbia è che l'uomo è l'altra parte di Dio. Lo sposo lui, noi la sposa. Ed è questo, direi, il destino unico dell'uomo, la sua unicità, la sua responsabilità, anzi, il tenere addirittura il posto di Dio, perché Dio se n'è andato e ha lasciato tutto il mondo nelle nostre mani con piena libertà e responsabilità. Di essere sua immagine e somiglianza. Di chi è l'immagine? Del Cesare o di Dio?
Tutto questo testo, no? Del mettere in ridicolo fondamentalmente la casistica, se poi c'è, come notano gli studiosi, una polemica che contrappone i sadducei e i farisei, quindi una lotta intestina. Gesù probabilmente su questo punto era più vicino ai farisei, no? Si dice. Quindi attaccando i farisei, i sadducei attaccano anche lui, la sua visione di Dio, il suo modo di presentare la relazione con Dio. Però è interessante, credo, che nel ridicolizzare una situazione in cui in sette, che è una pienezza, fanno 12 lettere, no? Quindi non succede niente, è una pienezza vuota, è una pienezza di fallimento, no? C'è però una spia che forse è anche preziosa per noi, ed è il rischio che sta sotto a questa logica con cui viene posta l'esempio, la casistica ridicola, fatto si intende la vita che Dio dona oltre la morte come una semplice proiezione delle cose di questo mondo. Lo racconto è la continuità, per cui il risorto è il crocifisso, è verbo essere. Altro è la qualità del vivere, è la qualità delle relazioni. Non so, su questo forse probabilmente anche tanta confusione che c'è, che poi alla fine fa puntare su soluzioni più o meno soddisfacenti per qualcuno, come la reincarnazione o altre scorciatoie un po' più forse per qualcuno attraenti. Forse sta nella difficoltà di accettare una qualità della vita che con Gesù non anticipiamo il testo, ma di fatto indica in quella direzione lì.
E poi in questo testo, se voi notate, il primo fratello c'ha la moglie, la prende, tutti la prendono, e ce l'hanno. Il problema dell'avere e del prendere è la logica dell'egoismo, è già la logica della morte. La logica di Dio è un'altra, quella di dare, è la logica dell'amore. E adesso, anche da noi si diceva una volta, fino a qualche anno fa, prendo te come moglie, però anche la moglie prendeva il marito, così era reciproco possesso. Adesso dicono, accolgo te, che è molto meglio. La logica del dare e accogliere è diversa da quella dell'avere e del prendere. Quella è di Cesare, la logica di Dio no, quella di accogliere e dare. Adesso vediamo la risposta di Gesù.
E disse loro Gesù: i figli di questo secolo sposano e sono sposati. Ora, quelli che saranno ritenuti degni di ottenere quel secolo e la risurrezione dei morti, né sposano né sono sposati. Infatti, neppure possono più morire, poiché sono come angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione.
Ecco, risponde che c'è due sfere di vita, il secolo, leone, sfere di vita. La prima è sotto il segno del matrimonio e della morte, si generano tutti i mortali. È la vita biologica. Ma c'è anche un'altra vita, quella dello spirito, che è già ora vita eterna, che è dell'altro secolo, e che viviamo già ora, e che non ha fine neanche nella morte. Quindi saper distinguere questo secolo, questa vita che ci è data, ha una scadenza. Come la gestazione ha una scadenza, poi si nasce. Se uno non nasce, muore in pancia, per far morire la madre. Quindi accettare proprio che abbiamo un principio, un inizio e una fine. Ma il nostro inizio non è né il caso né il nulla. È Dio che ci ama, il suo amore eterno. E la nostra fine non è la fine, è il ritorno al nostro principio. È il vedere il vuoto, è l'essere messi nella vita per vivere liberamente, e la vita ci serve per imparare ad amare. E quando abbiamo imparato ad amare, lo sapete che non sappiamo amare, viviamo di amore e di misericordia, possiamo finalmente conoscere Dio e vivere la vita piena. Perché vivere la vita biologica è orribile dopo una certa età, se non ti va bene. Ci capita tutti quando stiamo male, che non desideriamo proprio anche vivere quando stiamo male. Quindi ringraziare Dio per la vita è un dono prezioso, ma è un dono, è come il camminare per andare a casa, insomma. Non è che stai sempre fuori sulla strada, che viene il freddo, viene il gelo e ora anche ritornare a casa a frappolare. E quindi sapere che c'è un eone, il nostro ciclo di vita, abbiamo un inizio, abbiamo una fine. Il peccato è centrare tutto su di sé, perché se io centro tutto su di me, allora è chiaro che quando io non c'ero c'è nulla davanti a me, e quando io finisco tutto è finito, allora vivo nel vuoto e nell'angoscia. Il peccato è questo, è fare sé il centro di tutto. Se invece so di venire da Dio e tornare a Dio, benissimo. Ringrazio Dio di essere nato, ringrazio Dio di vivere e camminare, imparare ad amare, ringrazio Dio di tornare a casa. Quindi il peccato è non accettare il limite, il nostro limite che è ontologico, abbiamo inizio e fine, come luogo di comunione. Ma anche tutto il nostro male poi nelle relazioni è che il nostro limite è il luogo che invece di essere di comunione con l'altro viene essere di aggressione o di difesa dall'altro. E ciò che vale nei limiti anche fisici e in tutti gli altri limiti, anche nei doni che abbiamo, che sono tutti limitati, vale per la nostra stessa vita globalmente, cioè sapere da dove vengo e dove vado. L'uomo è uno che cammina e si cammina sempre partendo da casa o per tornare a casa, no? Quando la gente va, se no è vagabondo, non sa dove andare, non ha né inizio né fine. E oggi viviamo in un'epoca vagabonda di orfanezza, da dove vieni? Ma dalla scimmia, va bene, andrò a cercare una scimmia perché sei mia madre. Il problema è più profondo, anche se possiamo arrivare dal cimo, non è di male, arrivare dal fango della cima non mi fa differenza, ma mi fa differenza però che senso ha la mia vita, da dove vengo e verso dove vado. Ecco, allora sapere distinguere le due cose, perché oggi noi abbiamo perso il secolo futuro. Una volta forse ci pensavano troppo, quasi alienandosi dal presente. Ma se il futuro è la morte, è peggio ancora. Tu pensi che tra un secondo ti ammazzano? Vivi molto bene, è molto meglio pensare che tra un secondo ti trovi un banchetto. O no? Lo dico anche dal punto di vista della vita, la qualità di vita cambia dalla prospettiva. Se la prospettiva unica è la morte, tanto vale spararsi prima. E la nostra società è tutta angosciata e nichilista perché appunto ha paura della morte. Il vero Dio della nostra epoca è la morte. Non a caso tutta la pubblicità, non si può andare oltre molto i 18-20 anni, perché dopo è già buttata via. Tutti si fanno illusione della vecchia età, la tenerezza, la stupidità. Che senso ha la vita? Ecco, e credo che oggi siamo tutti sadducei nel peggior senso. Cioè, abbiamo rimosso il senso della vita, da dove veniamo e dove andiamo, per cui viviamo da storditi, facendo finta di essere giovani, finché c'è vita c'è speranza, siccome sappiamo che finisce siamo disperati e basta. Quindi è un tema grosso. E poi non assumiamo più nessuna responsabilità, perché se non c'è nessun senso, nessuna speranza, che responsabilità vuoi prenderti di te e degli altri? Tanto vale distruggerci. Godi la felicità, bruciala negli istanti che puoi e basta. Che vuol dire anche distruggere le risorse, distruggere le relazioni delle persone, perché sai, sì, mi sono sposato, se non c'era 20 anni, ho trovato uno che ne ha 30 di meno, mi piace di più, può darsi. Non so se è grande responsabilità, grande umanità. Cioè viviamo proprio in una follia, avendo negato il limite che invece è costitutivo. Iniziamo e finiamo, e in questo tratto formiamo la nostra vita con libertà e responsabilità, rispondendo all'amore come altra parte di Dio. E poi c'è l'incontro con Lui, è un po' un fidanzamento nei testi escatologici, no? Maranatà, vieni Signore Gesù. Cioè la vita è il fidanzamento col Signore in attesa delle nozze, nel senso dell'Apocalisse, no? Che termina tutta la scrittura, con il cantico dei cantici che terminava l'Antico Testamento nella scrittura ebraica. E termina ancora.
Volevo chiederti se poi hai fatto già un cenno prima, non andare a riprenderlo, perché qui nella risposta di Gesù parla di figli di questo secolo che sposano, sono sposati, nell'altro secolo ne sposano, ne sono sposati, di questi infatti che lega, infatti non, neppure possono più morire. Quindi ne hai fatto cenno, ma forse valeva la pena di riprenderlo, il fatto che la visione della, dell'unione coniugale, comunque poi della generazione, come un modo, in fondo, come un'interminabile iterazione del tentativo di riuscire la morte nella generazione senza riuscirci.
Sì. E però dentro c'è anche il segno nella generazione di qualcosa di più profondo, che cioè nella relazione uomo-donna, quel che conta non è la generazione, ma il fatto della loro alleanza. E ora, in questo secolo, generiamo persone che però tutte muoiono, però siamo tutti alleati del Signore, il matrimonio è il segno dell'alleanza di ciascuno di noi col Signore. Allora c'è l'altro mondo che c'è già presente ora, che è amare Dio con tutto il cuore, questa è già vita eterna, e il prossimo come se stesso, dove non si può più morire, e anche se muore, vive. Sono le parole che dice Gesù a Marta e a Maria, a Marta. E perché sono come angeli, gli angeli sono figli di Dio, difatti siamo figli di Dio. Cioè la risurrezione è la nascita piena al nostro mistero, noi siamo figli di Dio. E la nostra vita è una gestazione, se ascoltiamo la parola di Dio, nasciamo figli di Dio nella pienezza. Ed è questo il senso della vita. Ma cominciamo già ora a vivere da figli di Dio. Perché siamo figli della risurrezione, generati dalla vita nuova. Poi dalla risurrezione di Cristo sarà poi, dopo nel testo. Ma magari le parole successive chiariscono meglio questo aspetto del mondo nuovo, che è già presente ora ed era già presente anticamente, come vediamo.
Ora, che i morti si destano, anche Mosè lo dico a proposito del profeta, quando chiama il Signore, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ora, Dio non è di morti, di viventi, poiché tutti vivono per lui. Ora, rispondendo, alcuni degli scritti dissero: Maestro, dicesti bene, e non osavano più interrogarlo su nulla.
Ecco, Gesù fa vedere ai Sadducei e viene al loro incontro, ammettevano solo i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco. Allora dice: guarda che anche Mosè nel libro dell'Esodo dice che c'è la risurrezione, lo indica Mosè stesso. Perché? Perché quando il Signore gli appare si dice che il Signore lo chiama, Mosè, che era ritenuto l'autore dell'Esodo, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, che sono morti. Ma Dio è Dio dei vivi, e allora? Vuol dire che sono vivi. Però torniamo un passo indietro, come si definisce Dio? È Dio di. Ecco, giustamente parlavamo prima insieme, nei vassallaggi antichi, quando il re aveva un vassallo, il vassallo era del re, ma il re non era del vassallo, come anticamente, fino a pochi anni fa, il cane era del padrone, ma il padrone non era del cane. No. L'operaio è del padrone, ma il padrone non è dell'operaio, cioè chi lo possiede. Ecco, qui invece noi siamo di Dio, ma anche Dio è di noi, è mio. C'è proprio la reciprocità di cui si parla nel Cantico dei Cantici tra la sposa e lo sposo. Tu di lì, vani lo no. Il mio amato è di me e io sono di lui. Cioè il mio essere è essere di lui, il suo essere è essere di me. Quindi questa alleanza assoluta con Dio, di cui il matrimonio è sacramento, è immagine, è il segreto della dignità profonda di ciascuno di noi. E quindi Dio è di noi come noi siamo di Dio. E quindi questo è il fatto. Se Dio è nostro, e Dio si chiama di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che sono morti, e Dio è il Dio dei viventi perché è il principio della vita, vuol dire che vivono per Dio e vivono in Dio, con la vita stessa di Dio. Come sia, poi si potrà vedere e si potrà pensare, però vivere la religione è un canale sempre. E poi col corpo anche. Quindi più entriamo nel mistero più profondo e più bello anche di Dio e dell'uomo. Se si dice sempre che l'uomo è di Dio, non ci riusciamo. Che invece Dio sia di me. Ci appartiene a me, si dona a te, a lui. E questo amore neanche nella morte va perso. E si rivela a Mosè dicendo che di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che era 1000 anni prima. Quindi se è Dio dei vivi è Dio di quelli di 1000 anni prima, che secondo noi sono morti, perché sono vivi, se no sarebbe morto anche Dio. Che vuol dire che c'è proprio, e qui si indica cos'è il secolo, cioè la sfera futura che poi è già presente, cioè la sfera di verità nostra, è che siamo di Dio. Partecipiamo della natura divina, se desideriamo e vogliamo, del Dio che è amore. È come lui ci ama da sempre, per questo è nostro, perché ci ama. Se uno amare non, dire, non vuol dire sei mio, ma dire sono tuo, per questo Dio è di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, di ciascuno di noi, perché ci ama. Se anche noi lo amiamo, viviamo già la vita di resurrezione. Infatti sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, perché poi il Signore lo ama completamente negli altri. Qui c'è la più bella definizione di Dio, che è il Dio della vita, quindi non vuole la morte. E quindi nell'Antico Testamento davvero Dio non vuole assolutamente la morte. Non c'entra con Dio. Che poi noi viviamo la morte in modo drammatico, così come ora, non come pienezza di vita, non come raggiungimento, è davvero frutto del peccato. Perché non interessa né Dio né nessun altro, interessa il mio io. Questo è il peccato, l'autocentramento, la mancanza di relazione, ma questa è già morte. Quando Dio fece l'uomo, dice molto buono, poi dopo si ricrede al capitolo successivo, dice non buono che l'uomo sia solo, perché la solitudine è la vera morte. L'uomo è fatto per la relazione, è bello per questo, la relazione nasce femmina, è relazione di amore, di dono, di vita, di fedeltà, che non ha fine, è immagine di Dio. Se uno è solo, invece no, è immagine del nulla, la solitudine, la mancanza di relazione è la vera morte. Quindi la nostra relazione con Dio, la sua con noi, c'è da sempre. Quando c'è anche la mia verso di Lui, ecco che finalmente viviamo la vita piena, viviamo per Lui. E gli scrivi dei farisei dicono, hai risposto bene, perché questa fede era comune anche in Israele, lo è ancora, tranne che per i sadducei. Ma oggi credo che noi cristiani siamo più sadducei che cristiani sotto questo aspetto, tant'è vero che è importante a tutti i costi la vita biologica, tutto questo, che pure è importante.
Pensavo solamente questa piccolissima cosa, proprio nel cammino dove Israele impara l'alleanza, che è il cammino dell'esodo, infatti la tentazione più grossa che Israele attraversa è quella di pensare che due sono due morti, cioè c'è il contatto nel deserto per morire. Allora, da questo punto di vista il richiamo di Gesù a proprio Mosè, credo che fosse anche un aggancio a quella che era l'orizzonte di fede dei riferimenti scritturistici di Sadducei. Ma la tentazione, poi anche la nostra, credo, ci ha portati fino qui per morire. Altro che bene, altro che relazione, altro che amore. Quella da me, credo, la tante modalità, ma di fondo è quello.
Consiglierei anche un piccolo libretto di Daniel Marguerat, che si scrive Marguerat, e dal titolo Vivere con la morte, edito dalla Claudiana, tradotto dal francese, molto bello proprio sul tema della morte e della resurrezione, con anche tutte le tematiche moderne, è fatto molto bene, è molto breve e molto economico, è molto informato. Daniel Marguera, MARGUERAT, Vivere con la morte, della Claudiana. Tratta ampiamente un po' tutto il contesto culturale del Nuovo e Antico Testamento, il tema della morte e della resurrezione, proprio i problemi moderni della reincarnazione e delle altre cose affine.
Durante questo triduo pasquale mi sono reso conto che noi in chiesa proclamiamo più volte durante la liturgia che con la morte hai vinto la morte, mentre mi sembra di capire che invece la morte è vinta con l'amore, la vita e la resurrezione. Perché si dice che con la morte hai vinto la morte? Il discorso mi sembra di capire con altro ha vinto la morte.
Ecco, e non esattamente con la morte, con quella morte, cioè che per tutti moriamo. C'è uno che ha saputo amare con un amore più forte della morte e che ha fatto della stessa morte la solidarietà con i fratelli e col padre. Quindi ha vissuto la morte da figlio di Dio e da fratello di tutti, stabilendo relazione, mentre noi abbiamo sempre vissuto la morte come solitudine a causa del peccato, che è l'importante della mia vita, io. Quindi ora finisco io, ho finito tutto. Quindi ha vinto il male, ha vinto il peccato e ci ha ridato la nostra realtà mediante quel tipo di morte che corrisponde al tipo di vita. Cioè tutta la sua vita è stato vivere d'amore e la morte è il gesto d'amore supremo dove tutto è compiuto. Lo spiega molto bene tutti i Vangeli questo. Tant'è vero che proprio nella morte di Gesù è riconosciuto Dio per la prima volta. Proprio in lui che muore. Quell'uomo era Dio, ma anche prima. Perché ha vissuto nell'amore tutta la vita, è fatto della morte, addirittura ha dato la vita per chi lo uccide. Quindi con questo amore assoluto è rivelato il vero volto di Dio e quello ha vinto la morte, perché la morte non è il morire, è il non amare, come già ora viviamo nell'egoismo, nella paura della morte e poi moriamo davvero. In tutti i Vangeli proprio la morte è il luogo dove si riconosce Dio. In Giovanni, già dall'inizio, si legge tutto in chiave della sua morte come dono d'amore e compimento fin dall'inizio, quindi è tutto trasfigurato il suo Vangelo. È il Vangelo appunto dell'amore, l'ultimo. Perché si può fare una falsa mistica della morte, no? Basta morire, no, è una vita di amore e di dono fino a dar la vita che è vita. Porto un esempio banalissimo che però ho trovato grande. Mi ricordo tanti anni fa mi trovavo in ospedale e mi chiamano perché sta morendo uno, siccome era prete. Era in una stanza a due, come si fa al mio guardo quando sta morendo, li mettono insieme, no, pochi. E quando si è confessato, avevo 80 anni, non so chi sia, e mi dice: non si faccia vedere a darmi la soluzione perché l'altro sta male e potrebbe restar male, impressionarsi. E dicendo così è morto lui. Questa è. Ho visto il volto di Dio lì, in quella lì, che non era preoccupato per sé neanche in quel momento, e non so chi sia. Come Gesù sulla croce era preoccupato per la mamma che perdeva il figlio, che lei amava, e per il discepolo amato che perdeva il maestro che lo amava. Ma è più comune di quanto sembra questa cosa. Alla fine credo si arriva più o meno tutti lì. Ci sono varie tappe della morte, sono state studiate negli anni 60 da una certa Elisabeth Kübler-Ross, che la prima atteggiamento quando ti arriva dice la negazione, no, possibile, proprio a me, no, cioè la neghi prima, è impossibile. Poi la rabbia, come proprio a me mi capita, è ora, mi devo aspettare. E devono passare tutte queste cose. E poi la contrattazione, ma se guarisco, se la scampo, prometto che farò il bravo, eccetera, quindi ci fanno ipotesi di guarigione. E poi c'è il momento di depressione perché non si guarisce dal silenzio e poi si accetta. Quindi bisogna passarle tutte. E poi quando è accettata può diventare qualcosa di bello, può essere davvero, ho visto dei casi splendidi come questo, ma molti altri, anche di persone non credenti. Sono arrivati ad un'accettazione sublime e al desiderio dell'incontro con Dio in breve tempo. Perché insomma nessuno nasce senza mamma, tranne quei pochi che si sono fatti da sé, ma sono pochissimi, e nessuno muore senza Dio. Non si può morire senza Dio. Perché il nostro limite è lui che ci aspetta, che è già dentro di noi. Lui è nostro, è il Dio di Marco, di Giovanni, di Pietro, di Giacomo, è il nome di ciascuno di noi, quindi non può essere assente, come la mamma è lì, è del figlio. Sapere questo cambia la nostra qualità di vita. Se non viviamo nella paura, nella rimozione della morte, nell'angoscia, nella disperazione, nella devastazione delle relazioni e del creato, ma viviamo con rispetto, amore e responsabilità tutto. Allora è bello vivere. C'era comunque Nietzsche che giustamente diceva: non è vero che Cristo è risorto, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia. cioè vivrebbero nella gioia davvero, ma perché su queste cose anche noi viviamo da sadducei.
È vero che c'è una fatica, no? Anche nei racconti, negli incontri con Risorgo, c'è una bella fatica ad entrare nel fatto che non è riconosciuto, che si è cambiato per un altro, che i discepoli sono chiusi nel loro dolore. C'è un cammino, il Signore per primo lo sa.
Sì, è chiaro che lui ci incontra sempre, ma il problema è come dobbiamo incontrare noi. Perché sarebbe dire, scusi, mi spiego meglio, certamente tutti incontriamo il Signore. Allora perché il Signore non ci ha creati già morti così lo incontriamo subito? Senza... Ecco, perché la vita ha valore, il senso della vita è già incontrarlo ora e vivere da figli di Dio ora. Poi dopo siamo tutti nelle mani di Dio e mi fido più di Dio che di mia madre, però vorrei saperlo, perché se non lo so, perché l'uomo vive secondo la coscienza che ha, poi quando è morto avrà una nuova coscienza, quando si trova davanti alla verità dice, ah, ho capito, però è meglio capire prima, siamo creati per capire e per amare, non per essere imbecilli e dirlo stordito e egoisti, ecco. Se no buttiamo via la vita, poi dopo ci salviamo, come dice Paolo, attraverso il fuoco, cioè tutto ciò che non è amore brucia nella nostra vita.
Ecco, ma allora la morte è proprio solo non vivere, cioè non vivere perché non si ama.
Sì, sì, la morte è la nostra vita, non nell'amore è la morte, non è il fatto della cessazione della vita, quello è un trapasso come il nascere, che va fatto comunque per vivere. È un fatto biologico. Mentre lasciato la nostra libertà è il fatto non biologico, per questo insisto, non è la vita biologica che ci interessa, è la vita dello spirito, di figli di Dio, da figli della resurrezione. Se no ci mettiamo in freezer e conserviamo la vita biologica sperando che i chirurghi nel futuro riescano a fare cose ancora più prestigiose di adesso, ma ce n'è già troppo. Difatti nella risurrezione di Lazzaro, la vera risurrezione è di Marta e di Maria, che passano dalla morte alla vita perché credono. Chi crede in me, anche se muore, vive. E chi vive e crede in me non morirà in eterno. E la rianimazione del cadavere di Lazzaro è solo un segno della risurrezione avvenuta in Marta e Maria. E quando Lazzaro esce dal sepolcro, con le bende, il sudario è tutto legato, cioè come noi pensiamo i morti, come zombie, e Gesù dice liberatelo, lasciatelo andare, perché noi pensiamo così la morte, invece in realtà dice ma lasciate che se ne vada, andare, la stessa parola di Gesù che torna al Padre, ma lasciate che muoia in pace, lui è la pienezza di vita, cioè, siete morti voi che lo pensate così? Ne lasciate che muoia, infatti morirà la seconda volta, poveretto. Ma lasciatelo, perché la vita è proprio il saper dare la vita e viverla nell'amore, allora è piena. Quello prima, sì, comunque anche dopo ne ha presi.
E i discepoli di Emmaus.
Sì, sì.
Mi sembra piano, certo, di
Sì, sì, però dopo un po' loro sono diventati testimoni di resurrezione, non sono arrivati a 80 anni dicendo che Cristo chiamava ad essere risorto. Mi sembra che molti cristiani oggi con quella scusa, cioè, chiaro, loro sono stati i primi, grazie a Dio, a dubitare, e poi hanno fatto l'esperienza e ce l'hanno trasmessa. Ecco, beati noi se crediamo, perché, ed è un'esperienza, non solo il dubbio, quella c'era già l'incredulità, voglio la fede. Incredulità non si vive, di sfiducia non si vive, di egoismo non si vive, di paura non si vive. Chiaro che ce l'avevano. Era nella morte, il loro cenacolo era un sepolcro dove erano sbarrati al buio e chiuso per paura, ma poi sono usciti dopo un po'. Ora mi sembra che molti cristiani ci restano 80 anni in questa situazione di sepolcro, fino a quando muoiono, usciamone prima. Infatti simbolicamente il battesimo è proprio morire con Cristo, essere sepolti e uscire dal sepolcro a una vita nuova e libera dall'ipoteca della morte. Ma mi sembra che oggi sono temi che non si osa neanche affrontare per paura, mentre il centro della vita è questo. E si fanno così come possibilità, è il gioco tutto su quello. Ed è bello che abbiamo dubitato, perché appunto così abbiamo le prove, anche Tommaso, no? Però appunto noi ci fermiamo sulla prima parte, c'è anche la seconda. Anche Pietro ha rinnegato, anche Giuda ha tradito, ci riusciamo bene anche noi più volte, ma vorrei anche poi dopo essere anche come il secondo Pietro, che sbaglierà ancora tante cose, ma almeno gli brucia dentro qualcosa. Anche i discepoli di Emmaus, che impiegano un giorno, questo giorno può durare anche più di un giorno, ma intanto gli arde il cuore e poi cambiano totalmente vita, ecco. Ed è tra l'altro ciò che avviene in un giorno, poi avviene anche sull'arco di tutta la vita, perché ogni volta che si presenta una difficoltà maggiore è sempre messa in crisi la fede, chiaramente vuol dire la fiducia, e allora c'è un approfondimento della fede. Ogni cosa che ci tocca da vicino è personale, o che è chiaro che sempre siamo sempre sfidati, appunto, tentati di affidarci o non affidarci, come anche Gesù nell'orto: non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Quindi voleva il contrario di quel che voleva il Padre.
A me ha colpito molto questa definizione che Gesù dà del Signore Dio. Ora Dio non è di morti ma di viventi, poiché tutti vivono per Lui. Mi pare di trovarci due modi di leggerlo. Tutti noi siamo vivi perché Dio ci ha dato la vita, ma anche tutti noi siamo vivi se viviamo per Dio, cioè se il nostro centro è in Dio, allora siamo vivi due volte, no?
Se no siamo dei morti viventi in attesa di morire, che poi vivremo. Scusa. È bello anche questo, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e Gesù dice Dio non è di morti ma di viventi, quindi Abramo, Isacco e Giacobbe sono viventi, anche se morti, mentre molto morti sono, molti viventi sono morti perché non vivono per Dio, aspetteranno di morire prima di vivere per Dio, ma meglio farlo prima. Bene, e nessuno osava più interrogare su nulla, facciamo come qui nel testo. Però facciamo bene adesso interrogare Gesù su questo testo e chiedere anche questa settimana cosa vuol dire che Dio è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E poi di Marco che ha parlato adesso, di Marco che ha parlato prima, di quelli che hanno parlato, di noi e di me. è il grande mistero del Dio amore, il principio della vita, il fine della vita.
Questo Dio della vita ci affidiamo, come Gesù ci ha insegnato a chiamarlo, a Dio Padre
nostro, che sei nei cieli, e santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male.